Secondo la leggenda, Artù, allevato da Merlino, divenne re di Britannia dopo essere riuscito a estrarre la spada nella roccia. Non tutti sanno che questa leggenda potrebbe però avere origine da una storia tutta italiana. Nel 1148, in un paese vicino a Siena, chiamato Chiusdino, nasce Galgano Guidotti. I suoi genitori avevano lungamente atteso l'arrivo di un figlio e si erano recati in pellegrinaggio alla Basilica di San Michele sul monte Gargano in Puglia per chiederne la grazia. Da questo luogo deriva forse il nome che decisero di dare al bambino. Una volta cresciuto, Galgano diventa cavaliere, ma si dà una vita dissoluta e libertina. Durante questo periodo del Medioevo vi era un susseguirsi di violenze e ingiustizie che spesso avevano lo scopo di estendere i propri domini. Anche Galgano, proprio come tutti gli altri cavalieri, nel pieno del vigore della sua gioventù, aveva un carattere arrogante e autoritario. Leggenda vuole che gli apparve San Michele per condurlo sulla retta via e così fu che decise di cambiare e si ritirò sulla collina di Monte Siepi, poco distante da Chiusdino. Galgano cominciò a condurre la sua vita in isolamento e in penitenza, ricercando affannosamente Dio e la pace che gli negava l'epoca turbolenta in cui viveva. Come prova di rinuncia totale ad ogni forma di violenza, Galgano conficcò la sua spada in una roccia che spuntava dal terreno con l'intento di adoperarla come croce dinanzi a cui pregare. Questo accadeva nell'anno 1180 e fu un gesto simbolico di grande forza per i tempi che correvano. Galgano morì solo un anno dopo, appoggiato alla sua croce. Conosciuto per i suoi numerosi miracoli, viene beatificato immediatamente e dopo soli 4 anni è proclamato santo da Papa Urbano III, mentre il vescovo volterrano Ugo Saladini ordinò che fosse sepolto accanto a quel masso che serrava ancora la crocespada, unico segno religioso della sua vita, e che vi fosse costruita sopra una cappella. Nella chiesa di Chiusdino è conservato il teschio di San Galgano, mentre non si sa nulla del resto del corpo. Ancora oggi la spada di Galgano è conficcata nella roccia nell'eremo di Monte Siepi, il luogo in cui si era ritirato. Per molti anni la spada è stata considerata falsa, finché nel 2001 una ricerca cronologica effettuata da Luigi Guarlaschelli ha dimostrato le sue origini medievali. La composizione del metallo non mostra uso di leghe moderne e lo stile è compatibile con quello di una spada del XII secolo. Le indagini scientifiche hanno confermato che l'elsa che emerge dalla roccia appartiene a una vera spada. Confrontando la cronologia della vita di Galgano con quella delle opere del ciclo arturiano, posteriori alla morte del santo, si può ipotizzare che la storia di Galgano sia stata la vera ispiratrice della leggenda di Artù. Tra l'altro, uno dei cavalieri della Tavola Rotonda si chiamava Galvano, possibile mutazione di Galgano. Un'altra coincidenza si ritrova in uno degli aneddoti attribuiti al santo. Galgano fece un sogno nel quale incontrò Gesù e i 12 apostoli, riuniti intorno a una tavola rotonda, e vide il Santo Graal, e la costruzione dell'eremo è in effetti una cappella rotonda. Struttura anomala, perché nel Medioevo la forma circolare rappresentava un simbolo di costruzione diabolica. Il simbolo del cerchio apparteneva al mondo pagano e ai templi romani. Ed anche la volta della cappella è dipinta con cerchi concentrici alternati, bianchi e neri, che ricordano molte decorazioni celtiche. La storia di Galgano potrebbe essere stata così portata da Monte Siepi in Bretagna ad opera di menestrelli e cantastorie, e 20-25 anni dopo la morte di Galgano potrebbe aver ispirato la stesura del primo ciclo del Graal scritto da Chrétien de Troyes. Sta di fatto comunque che, pur essendoci stati alcuni personaggi che hanno provato a sfilare la spada dalla roccia in più occasioni, essa è ancora là, oggi protetta da una teca di vetro, e comunque ognuno la voglia pensare, se non altro, riporta le nostre menti ad epoche epico-cavalleresche che abbiamo studiato sui libri di scuola. Poco distante dall'eremo di Monte Siepi, nel 1268 fu consacrata la grande e spettacolare abbazia di San Galgano, costruita dai monaci cistercensi, allargando un precedente oratorio per accogliere i pellegrini devoti al santo, che visse un secolo di prosperità prima di iniziare un lento declino, dopo che l'ordine monastico fu allontanato dal luogo. Ebbene amici, dopo aver letto questa storia non posso che portarvi in questo luogo ricco di fascino e mistero. Quindi venite con me. Oggi andiamo a vedere la mitica spada nella roccia, ma senza espatriare. Basta arrivare poco più a sud di Siena, verso Massa Marittima, dove si trovano gli spettacolari resti di questa abbazia, sede di uno dei più importanti monasteri toscani, splendido edificio considerato oggi uno dei più prestigiosi esempi di architettura gotico-cistercense italiani. L'abbazia è un vero splendore. Vedere comparire la sua sagoma tra i cipressi del viale che le sta davanti è davvero uno spettacolo che non si dimentica. Lo stupore aumenta man mano che ci si avvicina, accorgendosi che la sagoma quasi intatta delle mura esterne non ha il tetto. Pietra, colonne scanalate, capitelli e scorci architettonici, archi a sesto acuto, ampie finestre, tre navate di pura sensorialità. Abbassi lo sguardo e trovi la ghiaia. Alzi lo sguardo e vedi l'azzurro che ricopre la volta, laddove ci si aspetterebbe di trovare un tetto. Niente vetrate istoriate, ma sprazzi di natura, di colori e di rami che cercano di insinuarsi all'interno, oppure vedute sul territorio circostante che sembrano miniature fiamminghe. Non ho mai ammirato nulla di più bello. L'abbazia cistercense fu edificata con diversi materiali come il travertino, soprattutto per gli esterni, il mattone e il sasso accappezzato. Costruita con pianta a croce latina a tre navate per una lunghezza di 72 metri ed una larghezza di 21. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si entra nell'abbazia passando dall'ingresso principale, ma passando per un ingresso laterale sulla destra. Puntiamo verso la navata centrale e girandoci intorno verso destra ammiriamo la grande abside che finisce con sei monofore ed un rosone e dona a tutto l'edificio un meraviglioso senso di leggerezza e raffinatezza. La maestosità dell'abbazia testimonia il grande seguito del culto di San Galgano. Nel XIV secolo raggiunse momenti di grande splendore grazie all'immunità e ai privilegi imperiali di cui godeva. L'abbazia fu sotto la tutela degli imperatori Enrico VI, Ottone IV e Federico II. A questo periodo sfolgorante ne seguì uno di decadenza che avrebbe ridotto l'abbazia di San Galgano a un misterioso rudere abbandonato, ma pur sempre imponente, dopo che la peste mise a dura prova la comunità monastica. Era il 1474, quando i monaci si trasferirono nella vicina Siena e da quel momento in poi la struttura dell'abbazia subì danni irreversibili. Di lì a poco la chiesa venne sconsacrata e gli edifici furono utilizzati come fattoria. Eppure sono proprio le tristi vicende dell'abbazia di San Galgano, con i successivi interventi dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, che ne hanno garantito la fama. Avete presente quando si dice che non tutti i mali vengono per nuocere? L'abbazia coperta di cielo, come la definisco io, è un esempio meraviglioso di fusione tra architettura e natura. A mio modesto parere, invece di sconsacrare questo luogo, lo renderei un punto di riferimento per un diretto contatto con Dio, con il tutto, con l'universo. Qui dentro si alza lo sguardo e si vede l'infinito, lo si sente e lo si respira. Per quanto riguarda il tetto mancante, alcune voci sostengono che questo, essendo di rame, è stato venduto a pezzo nel corso del Cinquecento, ma non è così. Il tetto dell'abbazia era fatto di trabeazioni lignee e di laterizi e in realtà crollò a causa di un progressivo indebolimento delle strutture che non sostennero il crollo su di esse del campanile avvenuto in seguito ad un fulmine che lo colpì. Ad avere una copertura metallica di piombo era la cupola del soprastante eremo di Montesiepi, che fu smantellata a metà del Cinquecento dall'agonizzante governo della Repubblica di Siena, forse per farne munizioni per sostenere la guerra contro Firenze. Durante l'estate, in questa fantastica ambientazione, si organizzano emozionanti concerti, commedie musicali o recite, opere liriche e balletti. Se siete tra i fortunati che prendono posto a sedere nella grande navata, rimarrete incantati dallo spettacolo all'aperto, impreziosito da un manto di stelle e da un'atmosfera di altri tempi. Per curiosità, questo luogo è stato usato come suggestivo scenario del film Nostalgia di Andrei Tarkovsky e Il paziente inglese di Anthony Minghella. Dopo aver visitato questa grande e suggestiva chiesa senza tetto e senza pavimento, mi incammino a piedi sul sentiero che arriva all'eremo di Montesiepi, che sorge poco distante su di un'altura. Il panorama da qui spazia su tutte le dolci colline toscane, da cui si ammirano filari di viti e colline, in un silenzio rigenerante. Un tempo era solo una piccola costruzione dove c'era la capanna del santo. Col tempo la cappella venne ingrandita tramite la realizzazione del l'atrio di una cappella laterale. Nello stesso periodo venne aggiunta anche la parte superiore esterna del tamburo e il campanile a vela formato da due monofore sovrapposte. Qui si aggiunse l'edificio della canonica. Bellissimo l'interno con la cupola a cerchi concentrici molto suggestiva, un semplice altare in pietra con alle spalle una monofora completa lo spoglio arredamento. Nell'annesso edificio delicatamente affrescato sono conservati gli arti di uno degli individui che nel 1181 cercò di estrarre la spada dalla sua sede. Secondo la leggenda, i lupi fedeli a San Galgano gli sbranarono le braccia. La particolarità è che, in base alla datazione del carbonio 14, queste membra apparterrebbero davvero ad un uomo del XII secolo, contemporaneo quindi a San Galgano. Risalgo in auto per andare ora a visitare il 200° borgo che diede i natali al santo. Dall'alto di questo paesetto arroccato su un colle si gode di un luminoso panorama da togliere il respiro. Si trova infatti tra la valle della Merse e le colline metallifere, immerso in uno scenario silvestre davvero unico. Di fondazione antica, probabilmente dovuta a un insediamento alto medievale dei Longobardi, la cittadina di Chiusino passò successivamente sotto il controllo dei vescovi di Volterra e in seguito del comune di Siena. È un grazioso borgo il cui nome deriva da cluse o clausure, che era il nome delle fortificazioni erette per il controllo dei passi e la riscossione dei dazi. Il borgo oggi è lontano dalle vie principali, ma merita sicuramente una visita. Conserva ancora oggi i resti della duplice cinta muraria, addizionata a un nucleo originale ellittico. Tra le viuzze strette tutte con pavimentazione originale, possiamo vedere case rustiche medievali e altre di impianto 4-500. Nella parte più antica, all'interno della prima cinta muraria in posizione dominante, troviamo la propositura di San Michele Arcangelo, la chiesina al cui interno è custodita la testa di San Galgano. Scendendo per le stradine si arriva alla chiesa di San Sebastiano del 400, nota come la chiesa della Compagnia. Pochi passi ed ecco la casa natale di San Galgano, di stile romanico del XII secolo, con al piano terra una piccola cappella che lo ricorda. Via Mascagni, sulla quale troviamo vari palazzi gentilizi, termina a nord con la porta senese del secolo XIV. Ma si è fatta ora di pranzo e allora mi dirigo senza indugio in un agriturismo che noi tutti conosciamo, il Mulino Bianco, proprio quello della pubblicità della Barilla. Eh sì, perché tra Chiusdino e il monastero si trova questo storico mulino. Si tratta di un antichissimo edificio che, anche grazie alla fortuna degli spot, è stato interamente restaurato ed è oggi un agriturismo accessibile a tutti, molto popolare. Costruita nei primi anni del 1200 dai monaci dell'abbazia di Serena, la struttura si chiama Mulino delle Pile, dal nome di alcuni recipienti di pietra, le pile appunto, legati al funzionamento della grande ruota. Questa veniva anticamente usata dai frati non solo per macinare il grano, ma anche per la cosiddetta sodatura dei panni, ovvero una sorta di infeltrimento che dava alle stoffe maggiore consistenza. La Barilla inventò il marchio del Mulino Bianco nel 1977, mi spiega Luigia Cilento, che dalla reception si preoccupa di spiegare ai clienti la particolarissima storia dell'agriturismo. Poi nel 1989 arrivò l'idea dello spot e dopo vari edifici visionati fu scelto appunto il Mulino delle Pile. Immerso nel verde con il sottofondo dell'acqua del fiume che scorre poco vicino e il cinguettare degli uccellini, così da rendere il tutto ancora più magico, ecco il luogo ideale dove poter mangiare piatti semplici e genuini. Si possono vedere all'interno gli antichi ingranaggi del mulino, che a dire il vero di bianco non ha proprio nulla. Però credetemi, è un accogliente posticino dove starete benissimo.